Su Radio Firenze Viola abbiamo il piacere di raccontare una bella storia, anche perché parte da Firenze, fa un giro veramente molto lungo. Il protagonista è Ranieri Salvini, ragazzo di 26 anni che è qui con noi. Ciao Ranieri, intanto.
Ciao, grazie. Salve a tutti.
Grazie a te per la disponibilità. Allora, tu si può definire sei un canterano della Fiorentina, perché nasci come calciatore, fai tanti anni di settore giovanile, poi però succede qualcosa che poi ci racconterai. E adesso fai tutt'altro, sei psicologo, usi però lo sport, nella fattispecie il calcio, anche per abbattere barriere, e lo fai anche attraverso una onlus di cui ci parlerai e anche attraverso un libro che è La via dello sport, una storia nelle baraccopoli sudafricane, che è uscito da poco. Allora, intanto ti chiedo, appunto, tornando un po' indietro nel tempo a quegli anni di Cantera Viola, l'abbiamo chiamata così, di raccontarci appunto il tuo percorso calcistico.
Ok, sì, mi sento di potermi definire ancora un calciatore e ho investito e passato tutta la mia vita a giocare a calcio, quindi ho iniziato presto, io sono di Bagnarripoli, quindi ho iniziato le giovanili del Bagnarripoli nei Pulcini, ma già a 8 anni sono stato selezionato dalla Fiorentina, dove ho giocato fino agli allievi nazionali. Io sono classe 99, quindi ora ho 26 anni, quindi l'annata nei 99 dei famosi Sottil, Luca Ranieri, Zaniolo, Cerofolini, che sono miei amici, siamo cresciuti insieme, insomma, andavamo anche a scuola insieme, insomma, è stato un percorso formativo lungo. Ho giocato fino agli allievi nazionali, quando in realtà il percorso stava andando molto bene, eravamo una squadra anche molto forte quell'anno lì. Quando ho cominciato ad avere questo problema, entrambe le anche, questo blocco articolare che non mi permetteva veramente nemmeno a volte di svegliarmi, di alzarmi dal letto quando mi svegliavo la mattina. Dunque sono andato incontro a un'operazione molto complessa, un'operazione bilaterale, entrambe le anche, che ha interrotto un po' il mio percorso. Così ho deciso, siccome quegli anni lì la primavera la Fiorentina era molto forte, aveva investito tanto anche su ragazzi stranieri, e quindi decisi di ripartire dall'Empoli. Quindi andai a Empoli, tra l'altro una primavera nella quale ho giocato con Samuele Ricci, che ora gioca al Milan, Junior Traoré, grande obiettivo viola da anni che io raccomando
Tuttora
fortemente.
obiettivo di mercato della Fiorentina, diciamo.
Guarda, Junior, un ragazzo splendido, un'applicazione al lavoro incredibile. Secondo me, uno dei giocatori più forti che abbia mai visto dal vivo.
Ecco.
L'anno scorso ha fatto benissimo, era all'Auxerre in Francia. Se ha un po' di continuità, è un giocatore, secondo me, super, super consigliabile alla Fiorentina. Quindi spero venga preso. E vabbè, poi in realtà, ai guanti di Empoli, io mi sono fatto entrambe le ginocchia. E quindi ho detto, che si fa ora? Il percorso di vita nel quale ho investito tutto me stesso e tutti i miei progetti futuri vede diciamo, un'interruzione non banale. E quindi ho deciso di investire in altro, ecco.
Certo, hai iniziato un percorso anche a livello universitario che ti ha portato, dicevo, in giro per il mondo. Parte tutto, allora non so la prima tappa, Brasile o Grecia o mi perdo qualcosa?
Parte tutto da un Erasmus, un semplice Erasmus per imparare l'inglese che non sapevo assolutamente in Norvegia.
Eccoci, in Norvegia. Quindi fai Norvegia, poi non so in che ordine, Brasile, Grecia, poi
Norvegia,
Sudafrica.
Grecia, Brasile, Olanda, Sudafrica. E
Ok, però già da...
non è finito in realtà.
E non è finito, esatto, perché poi lavori anche in tanti paesi africani, come abbiamo visto. Non so dove poi però nasce, insomma, l'imprinting per quello che fai tutt'oggi, ovvero appunto lavori anche in una onlus che si occupa di trasmettere anche il gioco del calcio alle persone che hanno meno possibilità anche economiche e di strutture. Non so dove nasce proprio questa tua decisione.
Bravo, sì. Nasce in realtà da un volontariato che ho fatto tra la mia triennale e la mia magistrale, avevo del tempo nel mezzo, ed ero, insomma, mi ero avvicinato un po' alla causa delle persone migranti e quello che stava succedendo nel Mediterraneo, volevo andare a capire un po' di più e quindi sono partito con un'associazione per 3 mesi durante l'estate. Per rendermi utile, in realtà si lavorava in un community center di un campo profughi dove si forniva assistenza sia di primo soccorso, sia distribuzione di cibo, sia lezioni di informatica, inglese. Ma lì mi sono reso conto che avevo un mezzo in mano potentissimo che era proprio la mia capacità sia di conoscere il calcio, sia di insegnare il calcio, sia di giocare a calcio, e che tantissimi ragazzi provenivano in realtà da Medio Oriente, Centrafrica, Nord Africa, quindi in realtà etnie tanto diverse, religioni diverse, background completamente opposti, che in realtà nel campo anche spesso causano grandi conflitti. Grazie a questa mia iniziativa di cominciare ad allenarsi e giocare a calcio tutti insieme, divennero amici e la squadra, diciamo, crebbe sempre di più fino al punto in cui si volevano formare proprio come squadra. Il problema lì era molto burocratico, legale, non avevano i documenti, però organizzammo una grande partita di beneficenza che coinvolse gran parte delle persone del campo, appunto di Afghanistan, Iran, Siria, tantissimi curdi, Camerun, Senegal, per dire, e lì capì che probabilmente quello poteva essere un futuro per me molto molto interessante, unire la psicologia e quindi la promozione del benessere in contesti di vulnerabilità con il calcio.
Sì, hai capito quindi anche qui che poteva diventare anche un lavoro per te, immagino. Non so dove eri qui nello specifico quando ci hai raccontato, insomma, della partita, in che posto eri.
Ero a Corinto, ero a
Ok, Grecia.
Corinto.
Ok, perfetto. Mi viene in mente anche che in questo caso sei un ragazzo di 20 anni, almeno quando inizi, più o meno 20 anni, che ha vissuto in un contesto diverso. Ora non c'era il Viola Park, però hai vissuto per 7-8 anni. Non so se da privilegiato, ma comunque da calciatore quasi professionista in quel caso. Lo stacco è stato importante, immagino, tra un contesto e l'altro. C'è stato mai un momento in cui hai detto: ma chi me l'ha fatto fare di fare questo?
Non direi di aver mai vissuto un momento in cui magari lontano da affetti o lontano comunque da un mondo molto più vicino a quello che avevo sempre conosciuto, momento in cui mi sono detto cavolo, ma che sto facendo? Ma torno indietro. No, no, magari a livello emotivo posso aver avuto qualche crollo, però ti dico sinceramente che lavorando con la cosa che amo di più, che è il calcio, che a me mi dà tantissima anche speranza e energia, non mi sono mai fatto abbattere. Il giorno dopo era un giorno, magari potevo andare a letto un po' triste, un po' abbattuto, ma il giorno dopo sul campo, giocando tra sorrisi ed emozioni positive che lo sport dà, riuscivo sempre a ritrovare appunto l'energia per credere in quello che facevo. Non ho mai vissuto momenti di dire voglio andare via.
Poi il colpo di fulmine, correggimi se sbaglio, poi ci hai dedicato anche un libro, è stato però in Sudafrica quando hai incontrato una realtà che qui è difficile anche da spiegare, quella delle township. Ci spieghi intanto cosa sono le township? Perché poi tu sei stato anche in Brasile, c'è qualche differenza, perché noi pensiamo alle baraccopole e quindi alle favelas, però sono diverse anche come concezione.
Bravo, sì. Sì, il colpo di fulmine l'ho avuto in Sudafrica, anche se in termini cronologici sono stato prima in Brasile. Perché in Sudafrica? Perché anche lì, attraverso il calcio, ho avuto modo di immergermi veramente in una cultura, in una condizione di vita che è quella della condizione di vita nel baraccopoli. Le baraccopoli ora sono diventato abbastanza esperto perché ci ho scritto la tesi, ci ho scritto un libro e ci lavoro da anni. Quindi le baraccopoli sono niente meno che un agglomerato di abitazioni che è tendenzialmente definito da un quartiere, quindi a livello territoriale può essere di sì, grande come 10 km quadrati, dai 10 ai 20 km quadrati, tendenzialmente i quartieri sono così. Il problema è il sovraffollamento e l'accessibilità ai servizi di questi luoghi nel mondo. Per farvi capire, le baraccopoli più grandi del mondo arrivano fino a 2 milioni di abitanti.
Quindi
Soweto, che è la baraccopoli, la township, in Sudafrica si chiamano township,
sì.
ma in Brasile si chiamano favelas, in altri, quasi tutta l'Asia si chiamano slums, in altre parti del mondo si chiamano bidonville, si chiamano barrios,
Quindi per
quindi
fare un
assumono.
paragone con Firenze, 2 milioni sono 4-5 volte Firenze, contando anche l'area metropolitana.
Sì, il paragone è veramente scioccante perché è come se un quartiere come Campo di Marte avesse, no, 700.000 abitanti e ci si rende conto che quindi la vivibilità di una zona del genere è compromessa. E per fare un confronto, anche visto che me l'avevi chiesto, la situazione di alcune baraccopoli in certe parti del mondo è molto molto più grave di altre e soprattutto la la grandezza, la dimensione del fenomeno. Se si pensa alla Baraccopoli, che è la favela più grande del Sud America in Brasile, che è Rocinha, Rio de Janeiro, che è anche abbastanza turistica, e ha 150.000 abitanti, che comunque è una città italiana, 150.000 abitanti, non so, tipo Ferrara, una cosa del genere, se non sbaglio. Quando si parla di Baraccopoli in altre parti del mondo, come in Sudafrica, in Kenya, in Bangladesh, nelle Filippine, si parla di 1 milione, 1 milione e 2, 1 milione e 4, 2 milioni di abitanti. Quindi quello che si vive nelle Baraccopoli è sempre un alto tasso di criminalità, problemi legati all'igiene e problemi a soddisfare quelli che sono i bisogni primari, come proprio il mangiare. Però le dimensioni variano.
Sì, poi ero interessato soprattutto alla squadra che hai trovato lì, però poi tu arrivi lì in Sudafrica per fare un altro tipo di lavoro e poi, possiamo dirlo, anche un po' il talento ti porta a giocare nelle baraccopoli, nelle township. Questa squadra si chiama Bazooka United, giusto? Correggimi se
Sì,
sbaglio.
sì, 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 sì,
Tanto
sì.
il nome è particolare, non so se c'è qualcosa dietro questo nome, però insomma se ci racconti come sei entrato a far parte di una squadra, perché da quanto ho capito le township non sono un luogo molto accessibile, soprattutto per un determinato tipo di persone, turisti o sono comunque bianchi, ecco.
Assolutamente. Sì, quello che è forte anche nel mio messaggio, che appunto a cui facevo riferimento anche prima, ero stato anche in Brasile in realtà a lavorare in un centro educativo in una favela, a lavorare attraverso lo sport per tirare fuori i ragazzi dalla criminalità organizzata, dalle gang. Però quello che il calcio mi ha permesso in Sudafrica è proprio questo abbattimento di barriere, questa integrazione anche culturale. Quindi ovviamente in qualsiasi contesto, come posso dire, che è definito di estrema vulnerabilità, si può dire sfortunato, insomma, noi persone più privilegiate non siamo mai ben accette. Quindi qual è
Certo.
un mezzo per integrarsi? Spesso è la lingua, cioè magari io già in Brasile parlando il portoghese, con i ragazzi potevo avere a che fare, riuscire a provare a avere un confronto, ma è difficile perché sono comunque molto pregiudicati e molto distanti da noi, e c'è molta rabbia, soprattutto in un paese come il Sudafrica, che ha visto le persone bianche fino al 94, il sistema di apartheid, dominare e sottomettere le persone di colore nero. Quindi i bianchi in Sudafrica rappresentano solo un 7% della popolazione e sono molto presi di mira. Il calcio è stato il mio talento, quindi in realtà da un torneo di calcetto doveva essere in un posto e andavo a finire in una baraccopoli. Io lì lo racconto molto dettagliatamente nel libro. Gioco molto bene. L'organizzatore del torneo era l'allenatore di una squadra di calcio. Mi fa: "Oh, un lungo, quindi uomo bianco, che ci fai qui? Ma come sei finito qua?" Era una serie molto casuale che mi portò a giocare lì. E ho detto: "Guarda, tra l'altro, io lavoro anche alla Baraccopoli. Ma un conto è lavorare come operatore sociale, fare il tuo lavoro nella tua centro educativo, nella tua scuola, nella tua onlus e tornare a casa. Un conto è giocare, cioè allenarsi tutti i giorni, diventare amico, condividere giornate intere come tornei, come campionati." Quindi, e da lì mi ha detto: "Ma ti va di venire a giocare nella mia squadra?" E ho fatto: "Guarda, io in realtà è molto difficile andare in quei contesti, io con la mia macchina, ma è sempre pericoloso, eh." Quindi io ci ho riflettuto un po' di giorni e poi gli scrissi, dissi: "Ma io vengo." E da lì nacque questa avventura, che è stata veramente un'immersione culturale. Ho imparato questa lingua che si chiama Xhosa, che è una lingua molto difficile da imparare, a questi click, però per integrarsi veramente è importante la lingua. Però prima ancora della lingua c'è quel linguaggio universale che si chiama pallone, che permette
Sì.
quel
Sì,
contatto che rompe le barriere.
serve un pallone, mi viene in mente anche da tante vacanze, più nel piccolo, magari che fanno in tanti, magari all'estero, non ti capisci nemmeno, sei in spiaggia con qualcuno, però se c'è un pallone comunque ti ci metti a giocare e poi lì davvero abbatti le barriere. No, questa cosa della concretezza di come abbatte le barriere il calcio, tu ci insisti molto anche nel libro, secondo me è una cosa anche giusta, perché poi se no rimane una frase fatta, no? Il pallone. Il calcio come veicolo per azzerare confini e barriere. Invece tu fai anche esempi concreti di come può aiutare un pallone, in questo caso il calcio, ma lo sport in generale, anche a fare del bene alla popolazione, no? A dei ragazzi, dei bambini.
Ovvio, io sono abbastanza ossessionato dal calcio, ma Sottolineo sempre che il calcio è un mezzo, ma non è il fine, cioè il calcio è il mezzo per arrivare a cosa? L'esempio che faccio concreto, che è facilmente visualizzabile, è proprio quello, cioè vai in un contesto come può essere quello di una baraccopoli, che già vedere una persona come noi, magari, ora in parlo dell'Africa, magari persona bianca che risalta di più, però anche un contesto come il Sud America dove ci sono anche persone bianche, comunque lo si vede che sia una persona privilegiata che viene occidentale, che viene da un altro contesto, si nota in un contesto come le baraccopoli e le persone tendenzialmente sono vestiti con stracci più che magliette o indumenti, ecco. Quindi arrivi in un contesto in cui ti guardano strano, ti guardano con distanza e magari sei lì commissionato dall'Unione Europea per un progetto in cui, che ne so, devi distribuire dei questionari, devi fare un test sull'HIV, devi riunire una comunità per farla comunicare con un'altra. Provi a comunicare, di ragazzi, per favore, potete venire qua, dovete compilare un questionario. Ti guardano, dai, torna dove sei venuto, anche veloce, prima di tirare fuori le pistole. Oppure noi, il nostro mezzo, no, l'associazione mia, siamo WeFootball, ma quello che facevo ancora prima di WeFootball è proprio quello di andare lì con un pallone, cioè io mi muovo nelle baraccopoli spesso con un pallone sotto braccio. Buttare un pallone, ragazzi, dai, si fa un 2 contro 2, si fa una partitina, magari non c'è nemmeno gli spazi per farlo, però io, insomma, dotato di un buon talento, ancora sono molto tecnico, gioco bene anche lo stretto così, e quindi facilmente impressiono. Quindi da lì, anche senza dover nemmeno parlare, butti un pallone per terra e crei quel contatto che magari non per forza rompe la barriera. Un contatto che dice: ragazzi, domani stessa ora qui, vabbè, dai, ci si rivede. E rigiochi, rigiochi. E poi lì vai tranquillo che si sciolgono a parlarti e a veicolare quello che è il tuo messaggio. Quindi da lì a cosa si arriva? A il calcio per inserire ragazzi in percorsi educativi, in percorsi di avviamento al lavoro, utilizzare lo sport come mezzo per insegnare life skills. Quindi, insomma, questo è il punto.
Dicevi giustamente della tua ottima tecnica che immagino abbia risaltato in quel contesto, ma sempre per domande abbastanza così fuori contesto, ti è mai venuto in mente, hai mai visto un ragazzo e hai detto, ma te che ci fai in questo contesto? Cioè, magari giocatori anche bravi, perché da quanto abbiamo capito anche a livello calcistico sono un po' indietro, giustamente, anche per mancanza di strutture e tutto, però magari qualche talento l'hai trovato anche lì, no?
Guarda, non voglio esagerare, ma te dici magari, cioè io ne ho visti tanti, ma tanti, e io ti direi che tuttora sono ancora bravo a giocare, ma ne ho visti, cioè, che magari potrei giocare una Serie D, insomma, ora non sono allenato tutti i giorni per dire posso giocare in Serie C, proprio per farti capire, ma io ne ho visti tanti più forti di me, quindi paragonabili a me perché ci ho giocato insieme, perché ci ho giocato contro e via via. Come anche ti dico che fino ai 12 anni i bambini tendenzialmente a livello tecnico sono tanto più bravi dei bambini che magari si può vedere in Italia. Io ho un fratellino di 8 anni, cioè ho il termine paragone, ho allenato in Australia e ho vissuto anche in Sud America. Io ti dico che in Africa, io sono stato in Africa meridionale, orientale, il livello tecnico dei bambini fino ai 12 anni è impressionante. Quindi spessissimo ti domandi, cavolo, se avessi l'opportunità, chissà. E la Francia è la dimostrazione, perché il fisico africano, che sia molto più prestante e che abbiano delle fasce muscolari che permettono in realtà a livello proprio sportivo di raggiungere risultati migliori del fisico nostro, è ovvio. La Francia ha unito questo DNA predisposto a un accompagnamento, quindi se te nasci con un fisico africano, però in un contesto europeo occidentalizzato come la Francia, e quindi hai un calcio strutturato, ti alleni in un campo decente con degli allenatori decenti, viene fuori che il giocatore tipo Ousmane Dembélé, che è africano, è anche tecnico, cioè lì,
Certo.
lo stereotipo che il calciatore africano è fisico e dà i piedi storti è sbagliatissimo. Cioè, Mbappé ha il fisico africano, ma è più tecnico di Borja Valero, per fare, nel
Sì,
senso,
sì.
il calciatore africano che nasce in un contesto in cui la tecnica viene affinata, ahimè, è tanto forte. Cioè, Camavinga c'ha un mancino che fa quello che vuole. Ora, per fare tanto, non
Sì,
voglio andare troppo lontano con
l'esempio è
gli
proprio la
esempi.
Francia, appunto. Citavi solo giocatori francesi, soprattutto in
Ci sono
Francia.
tanti esterni offensivi
Sì.
molto tecnici, Barcola, ora se ne vede tanti,
Guarda,
sono la dimostrazione.
mente, mi viene in mente, per ricondurre tutto all'universo fiorentino, Iconé, che comunque tecnicamente è più che valido,
è molto,
però sì sì, comunque è abbastanza contestato da queste parti. Senti, anche su questo mi verrebbe voglia di chiederti: fra quanto vedremo una nazionale africana campione del mondo, visto che poi il prossimo mondiale sarà anche più largo a livello di squadre? Da quello che ho capito, insomma, del talento ce n'è parecchio.
Allora, sì, su questo anche volevo scrivere il mio libro, ma poi non mi volevo addentrare troppo in questo, magari ci sarà spazio in futuro. Che più vivendo lì e più conoscendo realtà, più mi faccio un'idea più chiara. Ma quello che noi vogliamo fare anche noi come associazione WeFootball, e quello che è la mia missione, quello che secondo me è giusto. Noi, le persone privilegiate, viviamo questo mondo, e io, nonostante gli distacchi un po' dall'ideologia politica del mio omonimo Salvini, lo aiutiamo a casa loro. In realtà, secondo me, è importante, perché il vero modo per aiutare queste persone è di andare a aiutare nei loro contesti. Quindi il nostro obiettivo non è fare scouting, il nostro obiettivo è migliorare, fare training for coaches. Sono coinvolto anche in progetti dell'Associazione Italiana Calciatori con Simone Perrotta, Tommasi, Brighi, Biondini e vari ex calciatori, che fanno proprio questo, cioè fanno educare allenatori locali per cercare di migliorare infrastrutture e come posso dire, formazione delle persone in loco. Quindi il vero problema in realtà di tante, per esempio noi in Europa abbiamo tanti calciatori nigeriani, ivoriani, ghanesi, perché? Perché la loro Serie A non è molto sviluppata, le loro infrastrutture non sono molto sviluppate. Per esempio, io che sono specializzato in Sudafrica, ti dico, c'è pochissimi calciatori sudafricani qui, sbaglio?
No, guarda, mi
Non
viene
perché
in
non c'è.
mente un solo giocatore sudafricano nella storia, poi anche Pienaar, se non sbaglio, era un ex.
Steven Pienaar, che era all'Everton,
Sì,
bravo.
poi mi ricordo Tshabalala, ma insomma, per più che altro per
Tshabalala, però
l'iconicità del
Tshabalala.
momento,
Per esempio, il calcio in Sudafrica, la Serie A sudafricana in realtà è molto buona, quindi in realtà tanti giocatori talentuosi, per esempio un giocatore che può essere da una Baraccopoli, che poi va in una squadra di club della città e poi va a giocare la Serie A, tendono a rimanere in Sudafrica, perché il livello della Serie A sudafricana, abbiamo visto al Mondiale per club il Mamelodi Sundowns, che era nel girone col Borussia Dortmund del Fluminense, e ha dominato il Fluminese, che poi ha battuto l'Inter, il Fluminense, e manca poco, arrivava quasi in finale.
tu facevi il tifo
Il
per
Mamelodi,
loro, quindi.
assolutamente sì, conosco tutti i
Certo.
giocatori e via e via, e c'ho anche degli amici che ci giocano. Quindi, però, quindi io in realtà ti dico, ancora il calcio africano è troppo lontano, perché i talenti presto vanno via, e quindi non è facile. Però ovviamente le grandi nazioni poi vanno molto a generazioni. Però io dico questa cosa, che il Sudafrica è un po' la dimostrazione che se il calcio li migliora, anche la nazionale migliorerà. E infatti in Sudafrica l'ultima Coppa d'Africa ha perso in semifinale ai rigori con la Nigeria, che era la squadra favorita, e il Mamelodi Sundowns sta vincendo le Champions League africane, e si sta quindi una new entry nel calcio mondiale, secondo me potrà essere il Sudafrica, oltre al Marocco, Costa d'Avorio, Nigeria, Senegal, che sono insomma le più
Sì, poi il
affermate.
Marocco non ci è arrivato lontanissimo, diciamo meno di 4 anni fa, con la semifinale con
No.
la Francia, anche se poi è un altro contesto, Nord Africa in questo caso, appunto
Sì,
per il
però finché non
Marocco.
migliorano le infrastrutture, il calcio là è
Dici,
difficile, è difficile.
si rimane a degli episodi, appunto, come quello del Marocco.
Bravo,
Senti,
bravo.
visto che avevo anche apprezzato una sorta di documentario, perché tu hai anche legato alla tua esperienza delle immagini, si trova su YouTube, The Way of Sport, in cui parli anche del Sudafrica e di quello che succede, mi è venuto in mente, anche guardandolo un po', una citazione, era però una cosa pericolosa, citerò qualcuno di cui non mi ricordo il nome, però sostanzialmente c'era questa frase che diceva: chi ha meno sorride di più. Non so se sei d'accordo anche tu con questa idea, ovvero chi ha appunto meno tende a essere più felice per quello che ha. È una cosa anche quella che sembra un po' fine a se stessa, però tu che l'hai visto con mano, magari ci puoi testimoniare questa cosa.
Allora, quello che ho constatato vivendo io ho vissuto in 7 paesi diversi, in 4 continenti diversi, quindi anche in realtà diverse, perché ho vissuto in Australia, come in Norvegia, in Olanda e in altri posti. Quindi, e per vivere intendo un posto in cui ho vissuto per almeno 6 mesi, ecco, non, e È tutto relativo, è la felicità relativo, quello a cui dai valore è relativo, e anche io stesso lo vivo nella mia quotidianità in posti diversi. Ma quello che ti posso dire è che voglio un po' sfatare, che è l'immagine molto spesso che si ha dell'Africa come contesti molto turistici, dove si vede queste immagini, magari storie Instagram di persone che dalla macchina inquadrano bambini che saltano e sorridono, e quest'idea, cavolo, ma in Africa c'è bambini che ridono tutto il giorno, che hanno questi sorrisoni pieni di vitalità, e noi ci lamentiamo. Non è così, cioè, questo io lo voglio sfatare. Cioè, i bambini che ti sorridono alla macchina perché non sanno il fare tutto il giorno, ti vedono e sono bambini, ma sono bambini che muoiono di fame, sono bambini che vivono nelle baracche, sono bambini che vengono uccisi per liti. Cioè, non è, cioè, è vero che si può essere felici con pochissimo, senza dubbio, la felicità è relativa, tutto è relativo. Ma non è vero che i bambini in Africa sono felici e sorridono tutto il giorno. Sono bambini che vivono condizioni disumane. Sono bambini che noi, standogli a stretto contatto, ci rendiamo conto che la superficialità, che magari può essere una partitella insieme, diciamo, guarda questi bambini. Poi io faccio le visite familiari, poi accompagno il bambino a 360 gradi in quanto psicologo, e mi rendo conto di che cos'è la sua realtà, che sono 2 giorni non mangia, che so. E posso andare oltre, ma non voglio andare nel sensazionalismo. Però su questo è una bella domanda e io ti dico la mia.
Certo, assolutamente. Poi appunto tu ci sei stato in questi contesti. Guarda, siamo quasi in chiusura. Ti chiedo anche, riavvolgendo il nastro da quando siamo partiti, tu mi sembra che l'abbia detto già in altri contesti, c'era un concetto di Manzoni addirittura, senti qua, che parlava di provvida sventura, ovvero qualcosa che è una sfortuna nell'immediato che si trasforma in una fortuna nel presente. In questo caso, rileggendo anche il tuo percorso, quello che potevi essere. No, ringraziare no, però senti che può essere una fortuna il fatto che hai avuto diversi infortuni e da lì è nata una carriera che sennò sarebbe stata inimmaginabile.
Guarda, bellissimo, perché credo tantissimo in questo e racchiude un sacco il mio percorso. Senza dubbio, che è un po' quello che avvicina al concetto di resilienza, cioè quello di saper sfruttare in maniera positiva un evento negativo. Ed effettivamente io le 2 più grandi fortune della mia vita sono stati i miei infortuni. Una è stata la bocciatura, un'altra cosa nel mio percorso, secondo me è importante sottolineare per far capire anche a tanti giovani che ci sta nel percorso di avere dei momenti di down, ed è importante come ci si rialza. Io ho avuto un percorso universitario in cui mi sono laureato con la media del 29 passa sia in triennale che in magistrale, 100 di cellode, 100 di cellode. Io ho avuto un percorso d'eccellenza a livello universitario, ma sono bocciato alla maturità, pensa un po'.
Ah,
E ho avuto 4 operazioni
non
in
per
2 anni.
scena muta, però, visto che ora si
Non
va.
per, no,
No.
assolutamente non per scena muta, in realtà per vari motivi, però per dire
Vabbè,
che. E poi gli infortuni, sono avuto 4 operazioni in 2 anni che mi hanno veramente stravolto la vita. Però per dire che bisogna guardarsi dentro e capire che abbiamo un qualcosa da dare. Io l'ho capito perché col calcio, il percorso nello sport mi ha insegnato talmente tanto che ora quotidianamente lo sto trasmettendo. Quindi sì, mai, cioè, non tutto quello che
male viene per
succede,
nuocere, no, no,
non tutto il
assolutamente.
male viene per noi, non tutto quello che succede negativo poi in realtà risulterà in qualcosa di negativo.
Però il vero salto nel vuoto, o comunque la vera grossa opportunità tu l'hai avuta col servizio civile universale, giusto? Che poi noi siamo abituati a parlare del servizio civile. È qualcosa, insomma, di differente che magari qualcuno non conosce, quindi se ce lo spieghi brevemente in cosa consiste.
Importantissimo, sono d'accordo, cioè gli infortuni mi hanno fatto rimettere in discussione i valori della mia vita e le prospettive future, ma poi l'Erasmus in primis, che è un'apertura a imparare una lingua, a vivere da solo lontano dal tuo paese, è stato importantissimo. E il servizio civile universale è un'opportunità gigante che qualsiasi cittadino italiano tra i 18 e i 31 anni può applicare, quindi può avere l'opportunità di fare, Ed è quella proprio di andare per un anno in qualsiasi paese del mondo, a tua scelta, a seconda del progetto che ti interessa di più, a fare un servizio che è in realtà un servizio in contesti umanitari per le comunità, che poi puoi scegliere un po' l'indirizzo, se vuoi fare qualcosa per l'ambiente, per la comunità delle donne, per, in questo caso con lo sport, come ho fatto io. E mi ha aperto un mondo, perché poi io ora, mi fa piacere sottolinearlo, perché non sono un volontario, cioè io lavoro, ho un contratto in ambito umanitario per una ONLUS in cui credo, in cui condivido i valori, in cui abbiamo progetti futuri e questa opportunità lavorativa anche di futuro mi è stata creata grazie a un servizio civile che può fare chiunque.
Benissimo, ti vorrei chiedere tante cose, soprattutto come si inizia a imparare lo Swahili, perché non credo ci siano degli speak English sullo Swahili in
In
rete.
realtà lo Swahili è una lingua più parlata in Africa, tra quelle meno conosciute, ecco, perché si parla in Uganda, in Ruanda, in Kenya, in Tanzania, in parte del Congo, quindi in realtà io su Duolingo faccio Swahili, per
Ah,
esempio.
perfetto.
Io ho imparato il Xhosa, che è molto più difficile, cioè no, ora molto più è più difficile e non ho tutti quei mezzi che, per esempio, un libro di Swahili l'ho trovato facilmente, in realtà il fondatore di un'associazione me l'ha regalato, quindi sto studiando Swahili che ancora non parlo per niente bene, sia su Duolingo che attraverso un libro, come si impara una lingua. E poi ovviamente stando nel posto lo impari, però il Xhosa l'ho imparato con un corso in un'università lì a Città del Capo e quotidianamente come i compagni del Bazooka.
Perfetto, perfetto. Ti faccio le ultimissime domande perché su Radio Firenze però parliamo anche e soprattutto di Fiorentina. Su alcuni tuoi ex compagni, il primo che mi viene in mente è Luca Ranieri. Allora, io mi ricordo che proprio Zaniolo, che tu conosci bene, alla presentazione, io gli avevo fatto una domanda in conferenza stampa, se credeva, loro si conoscono da tantissimo tempo, sono proprio amici, hanno fatto tante
Molto
esperienze
amici, sì.
insieme, se credeva che anche ai tempi potesse essere il capitano di una squadra come la Fiorentina, perché Ranieri a questi livelli noi non l'avevamo visto arrivare. Tu che lo conosci bene, hai anche il concetto, essendo anche sportivo, essendo stato sportivo a alti livelli, di leadership. Tu credi che Ranieri sia un esempio di leader nato oppure si è costruito così?
Guarda, sì, Zanio e Luca Ranieri sono amicissimi da piccolini, anche nel giovanile erano inseparabili, e poi faceva ridere perché Zaniolo in realtà è sempre stato molto bassino, lui ha sviluppato tardi, dopo i 16 anni, quindi anche a livello calcistico ha avuto, cioè, è incredibile pensare che fisico ha ora e quanto in realtà sia anche una parte positiva del suo gioco, e era piccolino, era sempre insieme a Luca, che è sempre stato bello strutturato, alto. Ma Luca, sinceramente, non ho mai visto in Luca questo talento da dire come in Sottil, come in Zaniolo, come in Gori, che Gori per me è uno dei giocatori più forti, senza
Eh
dubbio, che abbia mai visto
sì.
probabilmente della Fiorentina, o altri, no? Cirofolini, sempre stato super talentuoso, riguardo quelli più conosciuti. Luca è sempre stato uno, però. Non con quel talento, però forte. Cioè, lui nei giovanili giocava a 97, poi giocava a 98. Io a 99 ci ho giocato poco con Luca. Sempre stato precoce. Quindi quello in realtà a livello di maturità sicuramente l'ha fatto crescere tanto. E poi un giocatore, se si guarda la sua carriera, ovunque è andato, ha fatto 35 partite. Alla Salernitana, alla Spal, all'Ascoli, il primo anno da giovane a Foggia. Lui andò insieme a Gori a Foggia a 19 anni. Lui fece 35 partite, le giocò tutte. Gori fece un po', e quindi in realtà il percorso è cambiato. Quindi secondo me Luca calcisticamente è sempre stato super intelligente. Nell'uno contro uno capiva sempre l'uomo dove andava, le letture. Per me è uno che ha fatto proprio della sua intelligenza calcistica e della sua maturità lo strumento, e l'ha portato ad arrivare lì a essere sempre apprezzato da tutti gli allenatori. Non c'è un allenatore che l'ha tenuto fuori. Quindi secondo me è un esempio valido a leadership, anche troppa forse in campo,
Ma
spreca
ci
tanta
sta
energia perché
lavorando,
va a
ci
litigare.
dice, eh? Ci dice che ci sta
Sì,
lavorando anche sul trash
lo
talking
so.
e il resto. No, hai nominato anche un altro giocatore attualmente della rosa della Fiorentina, Riccardo Sottil. Io li metto a paragone perché proprio come tu dici, cioè se guardi una partita, una delle prime partite di Luca Ranieri in Serie A o la Salernitana o la Fiorentina, vedi un giocatore molto diverso rispetto a quello di adesso. Vedi una crescita che è sotto gli occhi di tutti. Di Sottil,
Luca era un terzino, al
sì.
Salernitana faceva il quinto tutto l'anno, e ora è un centrale a tutti gli effetti, sì.
Sì, di Sottile invece qualcuno dice che non, insomma, si sta aspettando ancora un'esplosione che non è arrivata. Tu conoscendo anche un ragazzo che era molto più giovane rispetto a quello di ora, come ti spieghi questa difficoltà nel fare l'ultimo step di questo giocatore?
Secondo me secondo un giocatore che a livello di potenziale ha tanto e sotto gli occhi di tutti, che secondo me a livello anche abbastanza oggettivo non ha fatto benissimo gli anni scorsi alla Fiorentina, ma secondo me a livello personale fino a gennaio fece molto bene quest'anno. Infatti quando andò via al Milan dissi, cavolo, in realtà secondo me Sottil poteva dare una
Ci
mano
poteva
anche dalla
stare.
panchina. Cioè, Sottile e Iconé erano due cambi che comunque un po' di vivacità la portano. Poi, vabbè, anche Iconé è super criticato, nemmeno a me piace. Però, comunque, Sottil, secondo me, ora sta crescendo, sta acquisendo sempre più quella maturità. Perché è un giocatore così esplosivo e vuole sempre puntare, che magari in fatica fa la scelta sbagliata, deve capire mentalmente la scelta giusta e quando farla. Anche ieri ho visto la partita, ovviamente, cioè quando lui è. Cioè, se lui riesce a sovrastare il terzino a livello fisico, come ieri con ragazzi a Primavera, è devastante.
Sì,
Io ci credo, secondo me Sottil quest'anno
hanno provato ad attaccarsi la
è
maglia
alla
più volte,
maglia, non c'è
non lo
versi,
dirige.
perché è veramente sul cambio passo, lui fa paura, anche a livello Primavera era infermabile. Quindi secondo me è utile alla rosa, ovviamente ora ho 3-5-2 e Dodò, però insomma anche da quinto, ovviamente a livello difensivo dovrà imparare, però è un cambio che magari levi la difesa a 3, metti un 4-3-3, secondo me Sottil può essere utile alla Fiorentina, non lo dico perché lo conosco e siamo cresciuti, però secondo me è un buon giocatore.
Sì, anche come tipologia di calciatore è uno che ti può spaccare la partita, no? È uno
Sì,
di questi esterni che
senza
punta
dubbio.
l'uomo e magari quando gli altri sono più stanchi può fare la differenza. Ci dicevi, no? Anche, insomma, non ce lo dicevi, ma l'abbiamo capito che sei un grande tifoso della Fiorentina. Ti chiedo
Grandissimo.
nel finale se hai in programma di venire al Franchi nei prossimi mesi, anche perché poi la prima al Franchi sarà a settembre, visti i lavori di ristrutturazione.
Sì, guarda.
Sì, no, quello più che altro.
Il mio sogno è cercare di coinvolgere. Ora con la mia associazione stiamo crescendo molto e stiamo coinvolgendo anche qualche calciatore. E il mio sogno è cercare di coinvolgere anche la Fiorentina in questi progetti che io ho. Ho ancora tante conoscenze. Il problema è che sono pochissimo in Italia. Ora è il 16 settembre riparto. Quindi in realtà ora siamo in estate, vediamo se riesco a coinvolgere Fiorentina, ma al momento giusto, magari torno apposta, però voglio strutturarmi in maniera tale per poi arrivare dalla Fiorentina con un programma di coinvolgimento concreto e ad hoc. Anche con i vari calciatori, con Luca, io cioè, ci conosciamo bene, quindi mi piacerebbe, però lo voglio fare per bene. Non voglio avere fretta, siccome ho tanti progetti in mente, quindi sì, spero al Franchi se posso a settembre ci vado sicuramente anche a Viola Park. Sono già stato a trovare ex accompagnatori, amici e sì, mi vedrete tra le maglie viola.
E allora ti auguriamo il meglio, ti ringraziamo ancora, ricordiamo anche il libro La via dello sport, una storia nelle baraccopoli sudafricane. Ranieri, grazie mille e alla prossima.
Grazie, grazie a voi per questo spazio.